tutti. Dunque, appunto, il mio intervento di oggi si propone di tracciare un percorso di lettura del canzoniere incentrato sul valore polisemico del termine favola e sulla pluralità di significati e funzioni che assume la voce in seno all'opera. Nel corso dell'Iber, infatti, è possibile rintracciare almeno un'occorrenza di favola per ciascuno dei suoi principali significati. Se, come vedremo, l'accezione prima in ordine di apparizione di significato è associata al tema di ascendenza classica della favola delle genti, i frammenti annoverano una seconda occorrenza che fa leva su un'ulteriore accezione di significato, anch'essa attinta dal repertorio classico e che si vedrà appare carica di una maggiore densità semantica proprio per il valore metaletterario che assume non soltanto in relazione al frammentum in cui compare, ma anche al liber, soprattutto al liber che lo contiene e raccoglie. Mi riferisco all'ultimo, ma lo vedremo. Mi riferisco all'unico caso nell'ambito della versificazione volgare in cui Petrarca associa sul piano metaforico il racconto della sua vita e la favola intesa come ludum scenico. Vorrei tentare però oggi di spingermi ancora oltre ed interrogare una terza valenza del concetto di fabula, proponendo, diciamo così, un esperimento di lettura che, tenendo fisso lo sguardo sul sostrato finzionale che sostanzia la relazione fra i frammenta, sfrutti le categorie coniate dal formalismo nel campo dell'analisi narratologica. In quest'ambito la fabula individua la successione cronologica degli eventi che compongono una storia, quindi la materia a cui l'autore attinge per costruire il suo intreccio narrativo. Attraverso il caso esemplificativo dell'occorrenza testuale e concettuale di fabula, quindi il mio scopo è anche mostrare come i legami di intertestualità tra i componimenti del canzoniere diano luogo ad implicazioni semantiche, narrative e macrotestuali secondo le condizioni stabilite, come vedremo subito, dal contratto di lettura sotteso al sonetto proemiale dell'opera. Quindi procedo con ordine e passo a illustrare il primo dei casi che vi ho anticipato. L'occorrenza più nota ci conduce immediatamente al sonetto d'esordio ed è appunto quella relativa al motivo della fabula Vulgi, che si configura quindi come chiave di lettura della vicenda poetica dell'autore fin dal proemio. Nel dettare i termini e le condizioni della comprensione e della fruizione del libro, il componimento d'esordio non solo contiene la prima occorrenza testuale della voce favola, ma in maniera implicita sollecita anche gli ulteriori valori semantici concettualmente implicati con il frammentum e con l'oggetto letterario di cui è parte. Non mi soffermo sulla lettura del testo, cerco di andare, diciamo, ai concetti che mi interessano. Oltre ad assolvere pienamente la funzione di exordium, quindi di componimento deputato a fornire al lettore le coordinate narrative rispetto all'istoria, alla materia e alla persona su cui poggia il racconto del canzoniere, il sonetto introduttivo svolge anche quella che Picone ha definito una funzione commentativa, cioè suggerisce anche le modalità di lettura e di interpretazione dell'opera nel suo complesso, definendo i termini di un vero e proprio contratto di lettura, cioè appunto di un patto preventivo tra l'autore e il lettore a garanzia dell'efficacia della comunicazione letteraria, che nel nostro caso interpella almeno tre livelli ermeneutici di interpretazione: un livello semantico, un secondo livello narrativo, un terzo livello macrotestuale. A livello semantico, già il titolo dell'opera e la condizione di dispersività dei versi esplicitata al verso 1 dal sintagma rime sparse intendono subito segnalare al lettore la natura frammentaria dei componimenti, rinviando però implicitamente al tutto di cui ciascuno di essi è parte. A livello narrativo, il sonetto proemiale avverte che ogni frammento narrativo si iscrive in un progetto complessivo di revisione autobiografica che è appunto annunciato dal testo stesso. E sul piano macrotestuale, il sonetto d'esordio risulta funzionale alla lettura di tutti gli altri testi e conseguentemente ogni altro componimento deve essere rapportato ad esso perché assuma senso alla luce dell'opera nella sua totalità. Quindi possiamo dire che l'organismo macrostrutturale del canzoniere si regge proprio su questo rapporto di interdipendenza testuale. Ora, il funzionamento diciamo, di questo meccanismo triadico richiede uno sforzo inferenziale da parte del lettore, quindi una partecipazione concreta, e a questo proposito Cappello ha richiamato la funzione coniata da Umberto Eco del lector in fabula, cioè del coinvolgimento attivo appunto da parte del fruitore del testo nel chiamare in causa ciascuna di queste categorie per approdare ad una comprensione unitaria dell'opera. È un compito però che all'altezza di questo componimento si preannuncia ancora più difficile per il lettore se diamo sempre ragione a Picone nel considerare quella raccontata dal canzoniere una fabula infinita e imperfetta. Secondo il critico, e non solo secondo lui, il sonetto premiale non evidenzia infatti l'unità dell'opera, né il ritrovamento di un senso finale, bensì proprio la frammentarietà del tutto su cui infatti insiste proprio il primo verso. Redatto, come sappiamo, dalle indagini di Francisco Rico nel biennio tra il 1349 e il 1350, il sonetto sicuramente presuppone la decisione di Petrarca di raccogliere in forma organica e organizzata le rime sparse composte in epoca antecedente, e cioè quella appunto connotata dal giovenile errore, ma è al contempo testimonianza di un processo di mutamento ancora in atto e il cui svolgimento narrativo sarà affidato alla sequenza dei successivi 365 componimenti. Il fatto che il processo di distacco e di mutamento rispetto all'epoca del giovenile errore abbia avuto avvio è segnalato senz'altro dai sentimenti di vergogna e di pentimento, accompagnati dall'acquisita consapevolezza della vanità, delle speranze e del dolore vissute dal soggetto in una fase della sua storia percepita e designata, come remota rispetto al presente in cui si trova a scrivere. A questa altezza però la fabula è priva di una conclusione definitiva, perché in effetti il processo della mutatio animi che le è sotteso, e che ricordiamo l'espediente letterario che sta poi alla base di tutto il progetto automitopoietico dell'opera petrarchesca, è appunto ancora in fieri. Ed è proprio di questa consapevolezza, della coscienza cioè della frammentarietà e dell'incompiutezza dell'iber, che il sentimento di vergogna è frutto. Quindi vergogna per essere stato la favola, ed ecco appunto la prima occorrenza testuale della voce sulla bocca di tutti, vergogna di aver vaneggiato tra vane speranze e vano dolore, ma forse anche vergogna dell'essere solo in parte un uomo diverso rispetto a quello del passato e di non sapere ancora chi sarà l'uomo alla fine di questo processo di trasformazione, cioè alla fine della fabula stessa. Dunque, per tornare brevemente sull'occorrenza, quello della favola delle genti, come anticipavo, è un motivo che Petrarca mutua dalle epistole di Orazio e che torna in più luoghi della scrittura petrarchesca, soprattutto quella latina, segnalati da Adelia Noferi. La studiosa individua nelle fonti classiche, quindi, la sorgente di queste soluzioni sintagmatiche cui Petrarca ricorre per abbinare al tema della favola quello della vergogna. Tuttavia, la studiosa avverte che non si tratta di un semplice citazionismo, ma di una intertestualità spontanea, diciamo di un effetto dell'appropriazione petrarchesca del bagaglio letterario classico, una sorta di riverbero a livello testuale di quanto Petrarca ha assimilato attraverso lo studio degli auctores, chiaramente poi sottoposto ad una ricontestualizzazione, ad una rifunzionalizzazione in seno appunto al progetto autofinzionale che il poeta intende realizzare. Come dicevo però, abbiamo un unico caso in cui Petrarca, recuperando l'impiego classico del termine, ma in contesto drammaturgico, associa sul piano metaforico la vita e la favola intesa come rappresentazione scenica. Si tratta comunque di un prestito dalla classicità. L'interrogazione delle banche date ovi, quindi dell'opera del vocabolario italiano, attraverso, il tesoro della lingua italiana delle origini, convince dell'immediatezza della ricezione a partire da fonti latine antiche, dal momento che nella produzione in volgare italiano tale attestazione pare priva di una tradizione precedente ed è testimoniata appunto unicamente nel sonetto 254. Come vedete dal distico conclusivo, appunto qui troviamo la nostra attestazione. E appunto questo distico conclusivo sancisce, secondo il commento di Canettieri, la fine di un movimento circolare che, come abbiamo visto, era stato inaugurato dal sonetto premiale del canzoniere e in cui Petrarca appunto scriveva «Al popol tutto, favola fui gran tempo». Nell'ambito dell'intertestualità fra i due testi segnalo anche la ridondanza del concetto di brevitas, che nel proemio occorre in clausola associato al sogno e che nel sonetto 254 invece è impiegato a connotare proprio la nostra favola. Evidentemente però, appunto, in questo secondo testo l'impiego della voce favola implica uno slittamento semantico. Se prima era argomento di osservazioni o racconti ironici o sfavorevoli, oggetto della pubblica ilarità, secondo la definizione fornita dal trio, qui è sequenza di avvenimenti che compiono la storia di un individuo. Stando ai versi del 254, lo spazio di questa narrazione, quindi di questa rappresentazione, stando a quello che dice Petrarca, si sarebbe ormai concluso in un'epoca in cui il poeta si dichiara almeno anagraficamente a metà del suo percorso biografico. La mia favola breve è già compita e fornito il mio tempo in mezzo agli anni. Nella finzione narrativa a cui il sonetto si riferisce e che contribuisce a realizzare, l'accidente che segna la conclusione di questa fase di vita è naturalmente la morte di Laura, qui presagita come imminente. In effetti, il sonetto 254 appartiene a una intera serie, inaugurata dal 246, in cui l'amante esprime il suo timore presentimento della morte di Laura, il che costruisce, secondo la definizione di Marco Sant'Agata, una delle più rilevanti invenzioni narrative di tutta la raccolta, perché da questo punto in poi il lettore sa con certezza che la storia d'amore contempla la morte della protagonista. Tuttavia, la storia redazionale del testo ci assicura che il motivo della lontananza, che è un altro nucleo tematico del testo, è soltanto simulato e che la premonizione della morte di Laura è naturalmente una profezia post eventum. Per Sant'Agata, infatti, si tratta senza dubbio di un componimento in morte, allocato appositamente in questo punto della raccolta per essere abbinato al precedente 253 e costruire una sequenza che accoppia un effettivo sonetto di lontananza, quale è appunto il 253, un sonetto che di lontananza si finge, che è invece il nostro 254. È in questo modo che osa Sant'Agata, la finzione paga il suo tributo all'autobiografia. Terrei fermi questi punti e mi riservo di tornare successivamente alla storia redazionale di questo testo per tentare anche di commentare, diciamo, la citazione di Sant'Agata. E passo adesso in rassegna, sinteticamente, i luoghi latini di occorrenza di questa stessa metafora, per l'appunto. Nell'ambito della produzione epistolografica di Petrarca si possono individuare due attestazioni. La prima è la senile 6-2, il destinatario della lettera è Giovanni Boccaccio, gli era stata indirizzata anche la lettera precedente, il che fornisce un documento utile per la datazione di questa 6-2, che quindi si colloca nel febbraio-marzo 1366. L'occorrenza della metafora, si inserisce in un contesto discorsivo volto ad argomentare la capacità da parte dell'autore di tutelare e conservare la propria libertà intellettuale, specialmente nella senilità. Vado direttamente alla traduzione, perciò prega Dio che la fine di questa nostra favola, che si dice vita, sia buona e a lui gradita. La seconda e più pregnante occorrenza, però, si rintraccia nella senile 12.1. La lettera è indirizzata a Giovanni Dondi dell'Orologio, il medico preferito da Petrarca e uno degli amici più affezionati degli ultimi anni, ed è datata al 13 luglio 1370. Entro una tessitura discorsiva molto più fitta, si replicano però le stesse condizioni contestuali, diciamo, dell'attestazione precedente. La metafora, i cui termini costituenti qui appaiono più esplicitati e dispiegati in maniera più perspicua, si inserisce tra le pieghe di un discorso che, prendendo avvio da una contestazione polemica dei rimedi medici che erano stati raccomandati a Petrarca per lenire il suo stato di salute precario, finisce per vertere sul tema della vecchiaia ancora una volta e sulla necessità di accettare la fuga ineluttabile del tempo preparandosi ad una buona morte. Quindi, essendo recitato la commedia fino in fondo, non mi rifiuto di smettere o anche di interromperla prima che sia finita, se così vuole il direttore dello spettacolo. Ora, i due passi delle senili che abbiamo preso in considerazione sono stati individuati solo a partire dai loci paralleli segnalati dalle note di commento di Marco Sant'Agata e di Rosanna Bettarini proprio ai versi conclusivi del sonetto 254. All'inverso, nessuna edizione dell'epistolario latino evidenzia il legame intertestuale con i frammenta. Un dato che mi sembra già sintomatico della necessità imprescindibile di servirsi del canzoniere per sciogliere alcuni nodi interpretativi della scrittura latina o per soddisfare le domande esegetiche che a volte da questa provengono. Ci sono altri dati però che legano la senile 12.1 e il sonetto 254 e mi riferisco alla condivisione di comuni elementi datazionali e all'implicazione a vario titolo del personaggio di Giovanni Dondi. Mi spiego sinteticamente. Accennavo commentando i versi del sonetto che la storia redazionale del componimento ci informa che, a dispetto dei puntelli cronologici esibiti dal testo, la sua stesura è da datare ad un'epoca molto bassa, a cavallo fra gli anni 60 e 70. Rico propone una datazione collocabile nella seconda metà del 69. Ci muoviamo quindi in un range temporale sostanzialmente coincidente con quello in cui si situa la redazione della lettera senile 12.1 a Giovanni Dondi. Il testo, appunto, in cui l'occorrenza della metafora presa in esame è esibita, appunto, più che in ogni altro luogo. Dunque, la connessione testuale individuata sulla base della ricorsività metaforica viene confortata forse anche da elementi datazionali a questo punto, che ci invitano a immaginare una convivenza a stretto contatto tra i due testi presso lo scrittoio di Petrarca, in un'epoca in cui l'allestimento del canzoniere e la scrittura delle lettere senili procedeva evidentemente di pari passo. Un ulteriore aggancio poi ci viene sempre dal nome di Giovanni Dondi, che come si è visto è destinatario della 12.1, ma in effetti è legato anche alla serie dei frammenta entro cui il sonetto 254 compare. Se sul piano tematico-contenutistico, infatti, e in relazione al motivo del presentimento timore della morte di Laura, questa serie era inaugurata dal 246, su quello redazionale la sequenza è aperta dal 244, che rispondeva ad un precedente componimento di Dondi nell'ambito di uno scambio poetico di argomento medico-morale, in coincidenza tematica quindi rispetto alla senile 12.1 che si costruisce, diciamo, sullo stesso motivo polemico, appunto, sulla stessa dicotomia. Questo sonetto 244 di risposta a Giovanni Dondi apre il gruppo dei nuovi inserimenti che compaiono nella redazione vaticana per imprimere l'ultimo importante movimento narrativo in conclusione, della prima parte, e cioè appunto quello della premonizione della morte di Laura. Messi a sistema, questi dati potrebbero guidare in una certa direzione il percorso di migrazione della metafora e il versus di trasmissione. Possiamo immaginare che dalle fonti antiche, dalle fonti classiche, l'espressione sia stata mutuata e impiegata in contesto latino da parte di Petrarca e che poi dalle lettere latine, in anni coincidenti o immediatamente successivi di rimaneggiamento delle carte, sia volgari che latine, la metafora possa aver stinto anche sui versi dei frammenta, distillato ultimo dei temi, dei motivi, delle immagini che affollano l'immaginario poetico di Petrarca, in quest'epoca. L'ipotesi dunque è che i punti di tangenza testuali siano dovuti, come dicevo, alla convivenza, anche in quest'ultima fase della scrittura petrarchesca, di versi e di lettere, della sincronia del lavoro di Petrarca sul versante latino e su quello volgare della sua produzione. Il sistema di luoghi testuali di occorrenza della metafora, che istituisce un'equivalenza simbolica tra il trascorrere della vita e lo svolgersi di un ludum scenico, può rappresentare già nel suo piccolo un caso minimo ma esemplificativo del doppiaggio intertestuale, interdiscorsivo, intermediale che intercorre tra le opere petrarchesche, convincendoci della necessità di mantenere costante il dialogo tra la versificazione volgare e le lettere latine e della possibilità di portare a galla dei rapporti di intertestualità ancora parzialmente inediti, ma capace ancora di arricchire il repertorio esegetico di commento ai testi. Tornando all'occorrenza di favola nel sonetto 254, in questo caso appunto essa imprima al testo un movimento in direzione narrativa, abbiamo detto. Il distico interessato dalla nostra metafora contribuisce, io direi letteralmente, alla messa in scena di un episodio indispensabile alla costruzione e alla progressione del racconto di cui il canzoniere si sostanzia, presagendo, come si è detto, come di là dal venire, un evento che all'epoca della scrittura è già accaduto. Si tratta quindi di uno di quei frequenti casi all'interno del canzoniere in cui la temporalità viene sovvertita ai fini della narrazione e in cui, per così dire, il tempo della storia compie un movimento di retroflessione a vantaggio del tempo del racconto. D'altra parte, proprio allo spazio della finzione, alla dimensione della rappresentazione scenica, rimanda il campo semantico di appartenenza della nostra metafora teatrale che associa lo scorrere della vita allo svolgimento della messa in scena. Il suo impiego in un sonetto che di finzione si permea e che alla riuscita di un racconto fittizio contribuisce, implica un salto logico che fa leva sulla qualità metaletteraria dell'immagine per passare da un piano puramente espressivo ad uno propriamente strutturale. Dunque, oltre ad aver individuato una seconda occorrenza di favola, di valenza semantica differente rispetto al primo caso analizzato, ci troviamo di fronte ad un impiego metatestuale del concetto che risulterà forse più evidente proprio facendo ricorso alle categorie narratologiche di fabula, appunto, e di intreccio. Sul piano dell'intreccio narrativo, cioè della disposizione degli eventi disegnata dall'autore lungo la sequenza lirica, il sonetto costituisce un flash forward perché nella finzione narrativa anticipa un episodio di là da venire che invece all'altezza della redazione del testo era già avvenuto. Sul piano della fabula, cioè della successione logico-cronologica degli eventi, la materia narrativa del sonetto si situa in un'epoca precedente alla morte di Laura, di cui è presagio. Conseguentemente si finge addirittura anteriore rispetto all'avvio della mutatio animi e dunque del sonetto proemiale che dà questo evento come in corso di svolgimento. Quindi un cortocircuito, potremmo dire, fra i due piani, attivato proprio dal distico conclusivo del sonetto, dove la favola è detta compita in mezzo agli anni. E di cortocircuito è possibile parlare anche nel caso di un terzo componimento da includere nella nostra panoramica e con cui mi avvio alla conclusione. Mi riferisco alla Sestina 332, un testo di incerta datazione, secondo alcuni critici riferibili ai primi anni 50, che è stato apparentato al sonetto premiale sul piano esegetico dall'analisi di Merri, che individua un'analogia tra le apostrofi ai lettori che troviamo rispettivamente al noto verso 1 del sonetto d'esordio e ai versi 67 e 69 della Sestina, o voi che sospirate a miglior notti, che ascoltate d'amore udite in rime. Il legame intertestuale e forse anche datazionale che associa i due testi, quindi la Sestina e il sonetto d'esordio, appare ulteriormente confermato appunto da una nuova occorrenza legata alla famiglia lessicale di favola, come vediamo al verso 17 con favoleggiare. Si tratta di un apax assoluto nella scrittura petrarchesca. Nella parafrasi di Rosanna Bettarini equivale all'azione dell'affabulare su materia amorosa e all'atto dell'invenzione poetica sul tema d'amore, soluzioni che rimandano in modo evidente alla sfera della narratività e al processo narrativo stesso. La pregnanza semantica di questa attestazione si comprende appieno se rapportata al contesto entro cui compare, effettivamente unico nel suo genere se si pensi che si tratta dell'unica Sestina doppia di tutto il canzoniere, della sola Sestina della parte in morte di Laura e di uno dei due componimenti della seconda sezione in cui compaia il nome dell'amata. La lettura di Caputo ci aiuta a individuare la quintessenza di questo testo. Come reso immediatamente chiaro dalla prima strofe, qui Petrarca raccoglie esplicitamente tutta la sua opera precedente, per sancire ancora una volta una cesura tra i due atti del suo dramma e mettere quindi a punto gli strumenti per la nuova e definitiva, forse ultima, fase dell'Iber e del suo autore. Ciò considerato, favoleggiare sembra quasi fare eco al vaneggiare del verso 12 del sonetto premiale dei Fragmenta. I due infiniti designano il protrarsi indefinito di un'azione collocata in un passato che per il soggetto lirico del sonetto d'esordio risulta ormai negletto e che per l'io poetico della Sestina è invece ancora oggetto di rimpianto. In altre parole, i due infiniti sono spia di un diverso atteggiamento emotivo da parte del soggetto narrante rispetto alla materia che sta raccontando. Potremmo dire, con un'immagine appunto metaforica, che i due fragmenta convergono verso lo stesso punto di fuga, ma situandosi ad altezze diverse lungo la linea prospettica. In altre parole, la situazione narrativa descritta dalla Sestina avvia alla conclusione dell'intreccio, come reso evidente anche dalla sua collocazione macrostrutturale, ma sul piano della fabula risulta addirittura anticipatoria rispetto alla risoluzione dichiarata nel sonetto premiale, alimentando quindi un processo di lettura autorigenerativo. Proprio qui mette in rilievo Caputo, nella Sestina 332, si apprezza un risvolto dichiaratamente programmatico dell'operazione petrarchesca. La mutatio vitae passa attraverso l'uso consapevole della poetica che si riconverte in tematica, ovvero viene asservita, per così dire, alla mutatio operis. In altre parole, il favoleggiare è sì atto creativo, ma consustanzialmente anche oggetto stesso della creazione, un'operazione metaletteraria grazie alla quale, secondo il commento di Rosanna Bettarini, Petrarca aggiunge favola alla fabula. Grazie.